cari amici, oggi è Pentecoste. Questo cielo si spegnerà perché termina il ciclo grandioso delle feste liturgiche per dare inizio al tempo ordinario che ci preparerà ai santi e al nuovo avvento. Oggi la Pentecoste segna il culmine, lo zenith del meraviglioso disegno che si attua lungo il dipanarsi di tutta la storia, perché la Pasqua di Cristo, che è il cuore della storia, ha oggi nello Spirito Santo il suo frutto supremo. È come se con la morte di Cristo in croce si fosse spaccata una diga. Così la vita divina, prima raccolta nella sua umanità, è uscita dalla ferita del Cristo ed ha invaso il mondo. Vi ricordate la sera di Pasqua, quando i discepoli erano tutti chiusi, paurosi? Gesù entrò a porte chiuse, shalom, pace, e alitò su di loro, dicendo: ricevete lo Spirito Santo. A chi voi perdonerete sarà perdonato, a chi voi non perdonerete non sarà perdonato. Bello, eh? Il Cristo che alita. È chiamato in ebraico il ruach, il vento. Il vento che ci fa ricordare l'inizio del mondo, quando in quell'informe caos del primo tempo Dio soffiò sul creato e infuse la vita. Ricordate, è un modo di parlare, si intende. Quando ha creato l'uomo dal fango, cosa ha fatto il Signore? Ha soffiato sulle sue narici e quell'uomo, terra, diventò uomo vivente. Oggi lo Spirito Santo fa del risorto, che alita su di noi, una nuova creazione. La Pasqua è il vertice della vita di Cristo, ma senza la Pentecoste sarebbe un ricordo lontano, incapace di afferrare la nostra vita. Se la Pasqua è oggi viva e non un semplice avvenimento del passato, è grazie allo Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che rende attuale il Cristo, lo rende contemporaneo a noi, con quelli del suo tempo e con quelli del futuro, e rende perennemente attuale anche la sua opera. Senza la Pentecoste, il Dio sarebbe un ricordo lontano, il Cristo un personaggio del passato, come tanti sono passati e sono scomparsi. Il Vangelo rimarrebbe come le opere dei nostri scrittori greco-latini, eccetera, no? Roba morta, anche se sempre viva però, eh? La Chiesa è una semplice organizzazione. No, non siamo un'organizzazione, eh? No. Noi siamo una ecclesia. Voi oggi siete alla messa non perché non c'avete niente da fare stamattina, o non diceva fammi andare alla messa che oggi non c'ho niente da fare. No. Oggi il Signore vi ha convocato, Lui, per questa assemblea, che si chiama famiglia cristiana. Noi non scegliamo da noi di partecipare o meno. È il Signore che ti invita, poi sei libero di venire o non venire. Ma è Lui che dice vieni alla messa, perché noi siamo la ecclesia, l'assemblea formata dal Signore, chiamata da Lui. Noi saremmo dei funzionari della Chiesa. Il culto che voi vedete, una delle tante cerimonie che vedete spesso anche in altra sede, ma nello Spirito Santo il cosmo è mobilitato per la generazione del Regno. Il Cristo risorto si fa presente, il Vangelo si fa potenza e vita, la Chiesa realizza la comunione trinitaria e la liturgia è memoriale, non ricordo, si attualizza. Amici, fra poco Gesù Cristo, io lo chiamo, Domenica scorsa vi citai il nostro grande Enrico Medi, lo scienziato matematico. Sacerdoti, siete le persone più importanti del mondo. Purtroppo per noi, povera gente. Gli unici a cui Dio obbedisce quando lo chiamate sull'altare. Amici, a nessuno obbedisce Gesù Cristo, solo a noi. Vieni Gesù, e arriva mediante la consacrazione. Ma ci pensate, amici? Oh, amici, queste mani brutte, più brutte delle vostre, queste mani hanno la potenza di Dio. Hanno la potenza di farvi nuove creature. Hanno la potenza di trasformarvi da peccatori incalliti in santi benedetti. Queste mani sono mani che vi benedicono, che vi santificano, che vi danno la gioia eterna per tutta l'eternità. Amici, che mamma mia, io che sono giunto al mio termine, ogni volta che ci penso mi viene da piangere. Ho ricordato il 20 maggio il mio 65esimo anniversario di sacerdozio. Sto figlio comincia adesso. Fra me e lui ci sono 65 anni di differenza. Ma ci pensate, ecco, io finisco e lui continua. Che bello. Dianzi ha svolto il rito dei bambini per la prima comunione. Bravo Simone, bravo, bravo. Continua così. Prendi questo spirito nostro. Avete sentito come l'hanno applaudito? Perché questo è il nostro spirito. Fra poco le sue mani, fra poco, saranno come le mie. Amici, la mia mamma, permettete questo ricordo, lo dico a tutte le mamme, a te Rosaria che oggi fa 25 anni, a te Adriana, le mamme, che tesoro di Dio. La mia mamma, se non ce l'avete il ricordo, ce l'ho di là, vi do la fotografia. Quando mi baciò le mani profumate di crisma, era in ginocchio, piangeva coi lacrimoni e mi disse: figlio mio, guardami negli occhi, tu diventerai papa. E c'ho per poco ci ho rinunciato, papa no, ma un pezzo avanti, potevo cardinale da un pezzo, ci ho rinunciato e sono stato punito e sono contento. La mia mamma quel giorno mi disse: guardami in faccia, figlio mio, sono sempre la tua mamma. Anche se dirai papa, se diventerai papa, ti darò due ceffoni se te li meriti, come da piccolino. Mamme che mi ascoltate, che tesoro la mia mamma. Siate così come la mia mamma, coi vostri figli. Mamme forti, mamme che educano, mamme che ricordano la vostra altissima dignità. Non c'è nessuno al mondo come voi mamme sui vostri figli, ricordatelo. Siete autorevoli, non autoritari, autorevoli per la vostra missione. L'avete generata nel vostro corpo, sono sangue del vostro sangue, corpo del vostro corpo, sono vita della vostra vita. Brave mamme, siate così. Lo Spirito Santo è come le mamme, genera i figli di Dio per tutto il tempo. Quando io battezzo un bambino, è lo Spirito Santo che battezza. Pensate, lui che entra a far parte di quel bimbo, entra di prepotenza nel suo cuore e lo rende infinito. Gli dice: adesso puoi gridare al padre, Abba, papino mio. Amici, che cose belle la nostra fede. Se potessimo vederle con gli occhi, non gliela facciamo perché siamo limitati e finiti, ma voi pensate se potessimo vedere queste cose. Un'altra parentesi. 29 maggio 94, lì, l'apparizione della Madonna Visca, 300 rose. Che spettacolo, ce l'ho davanti agli occhi, no? La Madonna apparve lì davanti all'immagine a Visca e io dissi: Visca, che è successo? C'è la Madonna è venuta con tre lampi, pa, 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 atomici. Mi ha detto: guarda quelle rose, sono tutte bruciate dalla forma atomica, dalla potenza atomica. Andarono via tutti per i malati, li portarono via tutti in cinque minuti. E mi disse: i nostri occhi sono ancora sani perché la Madonna ce li protegge. Sarebbe impossibile vederla con gli occhi normali se lei non ci proteggesse la vista. Saremo ciechi per tutta la vita, da quel momento. Pensate alle cose di Dio. Noi che non vediamo niente, ma noi che amministriamo le cose eterne. Oggi la Pentecoste ci fa sentire la bellezza della nostra fede. È la pienezza della Pasqua. Pentecoste è la fine della nostalgia e l'alba della speranza. È la fine della paura. Vi ricordate i discepoli? Chiusi a doppio catenaccio. Pietro, Giovanni, sono Maddalena. Ma sei tu? Abbiamo paura. Pensate, la paura è finita. È l'alba dell'audacia. La Pentecoste è la libertà del pensiero. Il volo del sogno dello spirito è la fine di un'epoca di schiavitù. È l'alba della nuova libertà. Pentecostè vuol dire 50° giorno dalla Pasqua. Era una festa ebraica, era la festa del raccolto del grano, dei doni della natura. Gli ebrei celebravano questa festa per ringraziare il Signore di tutto quello che dava attraverso la natura, il grano, l'uovo, il vino, ecco. E unirono a questa festa anche il ricordo del dono della legge data da Dio agli ebrei 50 giorni dopo l'uscita dall'Egitto, della loro liberazione. Ecco, 50° giorno, no? La Pentecoste è il cuore della vita cristiana. Il Vangelo, pensate, non lo narra questo episodio, ma lo narra, l'avete sentito, Luca negli Atti degli Apostoli. E che succede? Succede che in quel momento la terra trema, un terremoto, sopra i discepoli delle fiamme di fuoco, un rombo, un vento impetuoso. Amici, sono i segni con cui si manifesta il Signore. Cosa accade in quel momento? Tre cose. Uno, nasce la Chiesa. Noi come singoli cristiani siamo nati lassù sul Calvario dal cuore ferito di Cristo, come cristiano. Come Chiesa, come assemblea, siamo nati nel giorno della Pentecoste, quindi auguri, eh? Siamo nati come famiglia, siamo nati quel giorno. In quel momento avviene la conversione degli apostoli. Da spaventati ed impauriti ed egoisti pescatori, Dio li trasforma in testimoni coraggiosi e generosi, capaci di annunciare al mondo, capaci, e lo proveranno tutti, con la loro morte. Tutti sono stati ammazzati. E noi faremo la stessa fine. Lui ha detto, hanno perseguitato me, lo faranno così anche voi. Aspettate entro 20 anni, quando il cristianesimo sarà sparito dall'Europa. Vedrete, vedrete. Io dall'alto del cielo vi vedrò e sarò la vostra forza anche da di là. Forza, dai Rosaria, dai, forza. Manifesta la tua fede di fronte a un mondo che è sempre più ateo. Ma ci pensa il Signore, state tranquilli. Amici, in quel momento avvenne questa conversione. Divennero impavidi, senza paura, e si lanciarono alla conquista di un mondo, non so se fosse più facile o difficile di quello che è oggi, non lo so, ma so che il mondo romano greco era corrotto. E quando questi 12 ignoranti pescatori si tuffarono nella Roma europea, trovarono la morte. Chi li impiccava, chi li bruciava vivi, chi li spalmavano di resina perché fossero la luce durante la notte, chi andava a morire sotto le grinfie dei leoni e dei leopardi. Amici, questa è la forza del cristianesimo. Ma questa forza di testimonianza è stata la forza nostra. Oggi noi ci siamo perché quelli là sono stati ammazzati per noi. Dice Tertulliano che il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani. In Europa il sangue non c'è più e i cristiani non ci saranno più. Torneremo. Amici, il terzo momento è un fenomeno stranissimo. La glossolalia o xenoglossia vorrebbe dire parlare in lingue straniere. Ma non è che gli apostoli in quel modo, in quel momento parlavano 50 lingue. Gli apostoli parlavano l'ebraico, ma le 50 razze, e lì c'erano parti, elamiti, romani, greci, persiani, tutti sentivano parlare gli apostoli nella loro lingua materna. Cioè lo Spirito Santo faceva il traduttore simultaneo, anticipando i nostri studi, chiaro? In quel momento tutti sentivano nella lingua nativa ciò che dicevano gli apostoli in ebraico. Vedete, che cos'è questo fenomeno? Vi ricordate, se lo ricordate, nella prima pagina della Bibbia, la lotta dell'uomo contro Dio, la Torre di Babele, è un modo di dire, eh. Non è che costruissero, sì, c'erano gli ziggurat, chi ha studiato sa cos'era, no? Erano dei grandi, enormi, che andavano molto in alto, magazzini per il grano, erano fortezze per difendersi, ma 20, 30 metri, 40 metri, ma non erano scale per il cielo. Per cui quando l'uomo tenta la scalata a Dio, non vuol dire che andava su quella scala, chiaro? Ma vuol dire che l'uomo voleva creare una umanità antitetica a quella del Padre Eterno. Signore, tu hai fatto un progetto e noi ne facciamo un altro. Che fece il Padre Eterno? Che fece? Non li fece più capire, disperse le lingue, per cui si parlavano e non capivano. Io dicevo patate fritte e quello che sentivo le ciabatte. Quelli parlavano della parmigiana e quelli capivano l'orologio e non si capivano più, no? Amici, Dio disperse le lingue. Oggi con la Pentecoste, vedete, si ricompone il linguaggio umano. Bello questo. Ciò che fu distrutto allora, mediante la ribellione a Dio, oggi si ricompone attraverso lo Spirito Santo. La Pentecoste è l'antibabele. L'uomo, ribellandosi a Dio, avevano finito per non capirsi più. La terra era diventata, come dice il nostro grande Dante, l'aiuola che ci fa tanto feroci. Ora, quella dissonanza è ricomposta. Dice Sant'Ireneo, formano un mirabile coro per celebrare nelle varie lingue la lode di Dio, mentre lo Spirito riconduce all'unità le disperse tribù e offre al Padre le primizie di tutti i popoli. Amici, oggi dobbiamo invocare una nuova Pentecoste, perché siamo da capo, come allora. Nella valle di Shinar non si capivano più, nella valle del mondo oggi non ci capiamo più, perché l'uomo di oggi, come quello di allora, sta sfidando il Padre Eterno un'altra volta e dice: Padre Eterno, via i crocifissi. Un giorno vi leggerò, l'ho ritrovato, una pagina dell'Unità del 1988 di Natalia Ginzburg, comunista arrabbiata, come Togliatti, la quale in Parlamento italiano protestò contro coloro che volevano togliere i crocifissi dalle scuole e dagli ospedali. Se, ve la leggerò, è un documento eccezionale. Dice: noi non crediamo in Cristo, ma eccetera, eccetera. Ve la farò sentire, perché anche i non credenti, guai chi ci tocca il crocifisso dalle scuole, dalle nostre pareti. Oggi senza paura si tolgono i crocifissi. Oggi i nostri preti non fanno più i presepi, danno le chiese ai musulmani. Questa no, Simone, mi raccomando, ne scappa via, mi raccomando Simone. Questa non la cedere né ai buddisti, né agli induisti, né ai musulmani, né agli animisti. Questa deve essere la chiesa della Madonna, la regina della pace. Punto e basta. Se no torno dall'aldilà. Oggi, amici, l'uomo fa la stessa cosa. È diventato il padrone della vita. Amici, ma se la mia vita dipende da Dio, non posso disporne. Se la mia vita dipende da me, ne faccio quelle che mi pare, no? Oggi c'è il diritto al suicidio, l'hai sentito? Una volta si parlava del diritto alla vita, oggi diritto. Vi leggerò un altro documento bellissimo, di un altro ateo. Guai chi tocca la vita. Oggi, vedete, ognuno è disponibile per uccidere la vita nel grembo materno. Oggi si rivendica il diritto non di fare i figli per amore, ma di farli frutto del laboratorio. Mi hanno raccontato come avviene, non ve lo racconto, io lo so come avviene, me l'ha detto chi l'ha visto per ufficio di lavoro. Guardate una cosa orribile. E oggi, mamme, il vostro grembo di vita è diventato un'incubatrice. Guai chi dice il contrario. Oggi si dice: Padre Eterno, no, al tuo progetto di famiglia ne facciamo un altro, quello non va bene, anzi ti metto la museruola. Aspettate a fare la messata. Spirito Santo, vieni, soffia alle quattro venti. E come allora cambia, sradica questa potenza demoniaca dell'uomo, che torni la, questa dissonanza venga distrutta, venga ricomposta l'unità dei linguaggi, l'unità del parlare. Vieni, o Spirito Santo. Se tu togli il tuo spirito, gli uomini muoiono e tornano nella polvere. Pentecoste, lo Spirito Santo, chi è? L'eterno sconosciuto. Chi lo conosce lo Spirito Santo? Quando studiavo io 60 anni fa, chiaro, era un trafiletto nei miei libri di dogmatica, lo Spirito Santo, poco più di un trafiletto. Amici, è la forza di Dio, è la forza del mondo. Senza lo Spirito Santo non c'è vita, non c'è fede, non c'è amore, non c'è Cristo. Ditemi, perché le mie parole saranno talmente forti dopo, fra 10 minuti, che quando chiamerò il Cristo lui obbedirà? È lo Spirito Santo. Chi è che ha messo nel grembo di Maria il Figlio di Dio? Lo Spirito Santo. Chi è che ci perdona i peccati? Lo Spirito Santo. Ieri abbiamo fatto il matrimonio di Matteo, il maestro del coro dei bambini. Chi è che ha operato il miracolo? Lo Spirito Santo. L'eterno sconosciuto. È Dio che si fa dono. Da quel momento la Chiesa, nella forza esplosiva, si lancia nel mondo e annuncia il Cristo. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. La Pentecoste è la festa della nuova creazione. Andate e perdonate i peccati. Amici, che emozione. Anche stamattina. Ma io mi domando, guardate che io che sto da sta parte qua, mi commuovo. Alle volte non lo vorrei fare perché scoppio di gioia. Anche oggi, mentre perdonavo i peccati, ma Padre, ma perché sono tanto felice? Ma lei, io non c'entro niente, cocco, cocca, no. Sono quei testimoni crismati dallo Spirito Santo che entrano nel tuo cuore e da delinquente, contro la legge, diventi un amante di Dio. Da peccatore incallito diventi un santo. Ma chi opera? Io? No, io non c'entro niente. È lo Spirito Santo. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Andate e perdonate i peccati. Questo è l'amore di Dio effuso nei nostri cuori. Pentecoste, dono della grande misericordia. Sentite che diceva, e concludo, Paolo VI, la Pentecoste è una festa che non finisce mai, dura ancora, durerà sempre. È come se un grande fuoco fosse stato acceso, come un'esplosione di grida e di gioia. Mai una festa fu così inebriante ed esaltante. È quella che invochiamo oggi per questo nostro mondo. E allora preghiamo, seguitemi col vostro cuore. Spirito Santo, tu sei l'animatore, il santificatore della Chiesa. Suo respiro divino, il vento delle sue vele, suo principio unificatore, sua sorgente interiore di luce e di forza, suo sostegno e suo consolatore, sua sorgente di carisma e di canti, sua pace e suo gaudio, suo impegno di preludio di vita beata ed eterna. La Chiesa ha bisogno di una perenne Pentecoste, ha bisogno di fuoco nel cuore, di parole sulle labbra e di profezia dello sguardo. Amen.